Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
Cari amiche e cari amici di Terra Terra, oggi parliamo di patata, diciamo un tubero, non possiamo dire che è un frutto, perché è un frutto della terra, come anche in molte lingue in Francia viene definito pomme de terre. E il tubero, cioè è una parte, diciamo, delle radici, degli stoloni, ma per semplificare diciamo delle radici, che si ingrossa, praticamente ci accumulano materiali nutritivi, amidi, che sono poi la parte nutritiva anche per l'alimentazione umana. Il frutto vero invece, che nasce nella parte aerea della pianta, è non commestibile in quanto ricco di un alcaloide, la solanina. Alcaloide che troviamo nella patata, anche nel tubero, quando viene mal conservato. Infatti è molto importante, già i nostri anziani, i saggi, dicevano che la patata andava conservata al buio, non doveva far delle macchie, proprio perché sennò si forma questo alcaloide che può far venire dei mal di pancia. La patata quindi nasce nella terra, e la terra è importante perché deve essere con una giusta composizione di sabbia, lima, argilla, proprio per permettere al tubero di ingrossarsi. E i terreni in cui tipicamente viene infatti coltivata sono terreni che non hanno un'elevata componente argillosa, difficilmente superano diciamo il 30-35% d'argilla, ma hanno una buona componente limosa e sabbiosa, e li troviamo sia nei territori di pianura, tipici ad esempio della patata di Bologna, sia nei territori di montagna, in cui abbiamo due tipiche patate, la patata di Tolè vicino a Bologna, o anche altre patate che sono tipiche dell'Appennino, come ad esempio la patata di Mareto, che si trova nel Piacentino. I terreni sciolti nella pianura li troviamo vicino ai corsi d'acqua, perché una volta, quando i fiumi esondavano, depositavano vicino al corso d'acqua prima sabbie e limi e poi in lontananza le particelle più fini e più piccole, appunto l'argilla. La patata quindi la troviamo normalmente appunto nei terreni più fertili della nostra pianura, anche nella pianura bolognese. In montagna cresce, viene coltivata tipicamente in zone abbastanza pianeggianti, che non è sempre facile trovare in montagna, che si trovano collegate in effetti anche ad alcune formazioni geologiche caratteristiche che hanno delle stratificazioni, in cui ci può essere anche l'arenaria che dà origine alla sabbia. Ad esempio la patata di Tolè è tipica di una formazione geologica che viene chiamata Dismantova, che ha proprio questa caratteristica di avere strati anche di marne e di arenaria. Quindi la patata, terreni che si possono lavorare bene con una buona composizione di sabbia e lima argilla, i pH, quindi l'acidità del terreno sopporta abbastanza bene sia pH tendenzialmente subacidi che pH neutri, ecco, ma non troppo alcalini. E poi richiede terreni freschi, ben drenati, non con ristagni d'acqua, ma possono avere una buona riserva idrica nel periodo di coltivazione. Ecco, questa è la nostra patata. Un caro saluto.
Bentrovati. La patata non è un prodotto agricolo autoctono, perlomeno se effettivamente riteniamo che 50 anni siano sufficienti per definire autoctono un prodotto. Anche la patata è un prodotto autoctono, però sicuramente la sua origine non è né italiana né europea. In effetti diciamo che l'areale di origine si colloca nelle Ande, e la sua coltivazione pare che venisse già praticata intorno al lago Titicaca 8.000 anni fa, quindi effettivamente moltissimo tempo fa. La diffusione della patata a livello mondiale poi ad attribuire agli spagnoli, che nel XVI secolo arrivano, conquistano, disfano, fanno, però avviano anche commerci con le Americhe, ed effettivamente da allora sono arrivati nel vecchio mondo, dal nuovo mondo, tutta una serie di prodotti, le solanacee in particolare, famose patate, pomodori, peperoni, le famose 3P che non bisognerebbe mangiare perché non sono connaturate diciamo al nostro essere dal punto di vista genetico. Noi siamo europei, di conseguenza tutto quello, alcune teorie dicono, che viene da fuori fuori potrebbe farci male. In realtà la patata è una forse delle cose più apprezzate dalle persone, insomma, ecco, dal punto di vista alimentare. Non a caso inizialmente venivano chiamati pomi di terra. La storia del pomo della discordia, cioè, era una mela o era una patata, chissà, visto quanto viene gradita la patata, può anche essere che questo pomo fosse un pomo di terra e non un pomo di pianta. Ma che dire dei pomi di terra? Quando arrivarono in Europa iniziarono inizialmente ad essere coltivati più per frivolezza e non certo come pianta di tipo alimentare. Era una curiosità che veniva messa nei giardini, si dice che anche Maria Antonietta decorasse la sua chioma con i fiori di patate, però di fatto appunto rimase una curiosità botanica per molto tempo. Poi ci si rese conto invece che la patata poteva sfamare il popolo, di conseguenza si incominciarono a fare anche degli studi, considerazioni varie. L'Accademia delle Scienze di Bologna nel 1854 Paolo Predieri riferisce quanto già dimostrato da Antonio Ravuil, che la stessa quantità di terreno coltivata a patate può nutrire bene un numero di individui 3 volte maggiore di quello che se la stessa fosse coltivata a grano. Quindi potete immaginare come dopo i primi tentennamenti, la prima ritrosia nei confronti della patata, poi visto il suo potere sfamante, chiamiamolo così, come fosse poi invece favorevolmente accolta. Uno dei massimi divulgatori della patata fu sicuramente il signor Parmentier. Era un agronomo e nutrizionista francese che, per dimostrare quanto buono ed utile fosse questo tubero, si divertì a preparare un pranzo per i suoi amici tutto a base di pomi di terra. Vi leggo il menù per dimostrarvi appunto come effettivamente la patata possa essere estremamente duttile. 2 minestre, l'una fatta col sugo delle nostre radici passato per istaccio e l'altra un brodo grasso in cui il pane delle patate fu cotto lentamente senza abbriciolarsi. Una matelote seguita da un piatto con salsa bianca e da un altro alla maître d'hôtel con un altro con salsa rossa. Un pasticcio, una frittura, un'insalata, un piatto di frittelline ed il gâteau economico. Un formaggio, un vassoio di confetti, un tondo di biscottini, una crostata e in ultimo una schiacciata fatta anch'essa di patate. Dopo la tavola diede ad essi il caffè, rigorosamente fatto con patate tostate ridotte in polvere. Quindi dimostrò come dal primo fino al caffè si potessero usare patate per costruire un menù. Per quanto riguarda, diciamo, invece nel 700 in Europa, quindi all'epoca di Parmentier, fine 700, circolavano fondamentalmente 2 tipi di patate, quelle bianche e quelle rossicce. Poi col tempo si cominciarono a preferire quelle bianche, quindi le rossicce pian piano sparirono perché erano più gustose, più buone. Il fatto di selezionare, di stringere la variabilità nell'ambito delle patate coltivate fece sì che, intensificando la coltivazione e selezionando, si finisse per indebolire la coltura, e con l'arrivo della peronospora a metà 800 praticamente interi raccolti furono distrutti e iniziarono i periodi delle grosse carestie, quelle che portarono anche, soprattutto in Irlanda dove la patata fu diffusa in maniera veramente importante, molti emigrarono e andarono negli Stati Uniti proprio per allontanarsi dalle carestie dovute alla monocoltura di patata che veniva distrutta costantemente, ripetutamente, dagli attacchi di peronospora. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, già nel 600 c'è notizia della presenza della patata nell'orto botanico di Bologna. Questo tubero era già stato introdotto come curiosità, probabilmente veniva studiato, però nel 700 è il secolo in cui il tubero comincia ad essere ampiamente conosciuto e vengono prodotti tutta una serie di manualetti sulle modalità di coltivazione per cercare di diffondere la coltivazione della patata. Anche il famoso abate Battarra riminese pubblicò un capitolo dedicato alla patata nel suo volume della pratica agraria, riferendo quanto la ritenesse una coltura interessante. Sul finire del 700 il professor Contri cercava di dare informazioni per la coltivazione delle patate agli agricoltori proprio del bolognese e riteneva che i fondi bassi già liberati dalle acque ed alzati dalle alluvioni dei fiumi fossero terreni interessanti appunto per la coltivazione della patata. Erano di fatto i terreni della bonifica tipici appunto della bassa bolognese, e il professor Contri convinse della bontà della coltivazione della patata anche il cardinale Pizzoni, che inviò una circolare ai parroci bolognesi da diffondere tra fedeli per cercare di far conoscere il tubero anche agli agricoltori della zona. Quindi dopo questa iniziale avversione iniziò la coltivazione della patata nella bassa bolognese, moltissimi agronomi se ne occuparono. Giovanni Predieri, all'Accademia delle Scienze di Bologna nel 1854, riferisce che dopo i cereali in certi paesi la patata offre più di ogni altro alimento accessorio un'abbondante nutrizione ai campagnoli. Per lungo tempo fu d'essa disprezzata anche dai nostri coloni o montanari, nullostante gli sforzi perseveranti di agronomi benemeriti. Essa però di presente forma una nostra cultura di tanto più preziosa, in quanto che per provvidenziale compenso essa prospera negli anni meno favorevoli alle granaglie. Quindi sia il grano sia la patata, in annate più confacenti all'una all'altra cultura, si esprimevano al meglio, quindi la patata poteva essere una buona alternativa. Quando l'annata era sfavorevole ai cereali, compensava la patata; quando l'annata era sfavorevole alla patata, probabilmente i cereali riuscivano in qualche modo a supplire. Hanno trovato il modo comunque di sostenere l'alimentazione degli agricoltori della bassa senza andare incontro a carestie pesanti come si erano invece verificate in precedenza. Fino a metà del Novecento, nella zona del Bolognese, comunque in Emilia Romagna, erano presenti diverse varietà di patate, anche locali. Poi a partire dal secondo dopoguerra iniziarono a diffondersi anche in Italia gli ibridi olandesi e la famosa Kennebec, una patata invece che veniva dall'America. Poi in provincia di Bologna, intorno al 1955, si afferma una varietà che si chiama Primura, che si rivela veramente fantastica per questo areale di coltivazione, perché ha una resa costante, resiste abbastanza alle gelate tardive, è buona e ha una conservabilità abbastanza prolungata nel tempo, e poi è estremamente versatile per tutti gli usi di cucina, per cui dal 1955 inizia l'affermazione di Primura, che ancora oggi è la patata proprio tipica del bolognese. E questo perfetto connubio tra varietà e ambiente e territorio di coltivazione ha fatto sì che nel 2012 si sia ottenuta anche la DOP per la patata di Bologna, che è diventata appunto patata di Bologna DOP. Ovviamente a Primura oggi si affiancano anche altre varietà. Fra le altre cose, alla fine degli anni 90 il professor Pifferi ha messo a punto un metodo per poter arricchire la patata anche di selenio, quindi di fare un prodotto nutraceutico a partire dalla patata tal quale, e dal 2000 è iniziata anche la diffusione della patata a marchio selenella, appunto, che fa bene anche alla salute più dell'altra ancora, anche perché la patata ha delle caratteristiche sue nutrizionali importanti, è ricca ad esempio di sali di potassio. Diciamo che già di per sé la patata è un alimento nutriente e che può far bene alla salute. Oggi in Emilia Romagna abbiamo una coltivazione di patate che si aggira intorno ai 5.000 ettari, di cui circa 3.000 proprio in territorio bolognese, e per quanto riguarda il consumo, insomma, non ce la caviamo male, perché il consumo pro capite di patate in Italia è di circa 40 kg, però se pensiamo al nord Europa se la cavano meglio, arrivano anche a 70-80 kg di patate consumate pro capite. Vi ringraziamo per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.